Allora, fratelli, un altro po' di sopportazione. Vedo che tutta la congregazione è vicino all'elicottero lì. Quindi possiamo ringraziare il Signore che fra un po' il caldo finirà e possiamo lamentare del freddo, no? Allora, per chi non c'era domenica scorsa, finalmente il nostro CD è arrivato. E quindi dopo il culto potete parlare con Renata, c'è un sconto se comprate più di uno, e quindi tutti i soldi vanno per l'opera di Dio. Questa mattina vogliamo aprire le nostre Bibbie al libro ai Romani, capitolo 15. E come sono passati già diverse settimane da quando abbiamo parlato di Romani 14, cominceremo in capitolo 14 per ricordarci, diciamo, a che punto abbiamo lasciato la parola. Quindi cominciamo a leggere in capitolo 14, versetto 13. Perciò non giudichiamo più gli uni gli altri, ma piuttosto giudicate questo, di non porre in toppo scandalo al fratello. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è immonda in se stessa, ma chi stima qualche cosa immonda per lui è immonda. Ma se tuo fratello è contristato a motivo di un cibo, tu non cammini più secondo amore. Non far perire col tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Perciò quel per voi è bene non diventi motivo di biasimo, poiché il regno di Dio non è mangiare e bere, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Infatti chi serve Cristo in queste cose è gradito a Dio e approvato dai uomini. Perseguiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e all'edificazione reciproca. Non distrugge l'opera di Dio per il cibo. Certo, tutte le cose sono pure, ma è sbagliato quando uno mangia qualcosa che è occasione di peccato. È bene non mangiare carne, né bere vino, né fare cosa alcuna che porti tuo fratello a inciampare o essere scandalizzato o essere indebolito. Hai tu fede? Tienila per te stesso, davanti a Dio. Beato chi non condanna se stesso in ciò che approva, ma colui che sta in dubbio, se mangia è condannato, perché non mangia con fede, e tutto ciò che non viene da fede è peccato. Capitolo 15. Or noi che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiace al prossimo nel bene per l'edificazione, poiché anche Cristo non ha compiaciuto a se stesso, ma come sta scritto, gli oltraggi di coloro che ti oltraggiano sono caduti su di me. Infatti tutte le cose che furono scritte in passato furono scritte per nostro ammaestramento, affinché mediante la perseveranza e la consolazione della Scrittura noi riteniamo la speranza. Ora il Dio della pazienza e della consolazione vi dia di avere gli uni verso gli altri gli stessi pensieri secondo Cristo Gesù, affinché con una sola mente e una sola bocca glorificate Dio, che è Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo ci ha accolto per la gloria di Dio. Vogliamo pregare. Signore, siamo contenti questa mattina che Tu sei il Dio della consolazione, che Tu sei il Dio della pazienza, che Tu sei il Dio della misericordia. Signore, liberici dalla religiosità, Signore. Aiutaci di camminare nell'amore in ogni cosa che facciamo, Signore, e che in ogni cosa che noi facciamo possiamo farlo alla gloria di Dio. Parlaci, Signore, io ti chiedo anche di parlare al mio cuore attraverso la tua parola. Nel nome di Gesù. Amen. Noi vediamo qui in Romani 14, la prima parte di capitolo 15, che lo Spirito Santo ha guidato Paolo di dedicare un capitolo e un terzo a questo soggetto del il mangiare, il bere, o cosa alcuna, dice Paolo, che potrebbe essere in ciampo a nostro fratello. E la tema un po' è l'amore. L'amore è la nostra regola. Noi come cristiani non abbiamo comandamenti, altro che amare Dio con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, tutta la tua anima, e ami il prossimo come te stessa. Gesù ha detto questo. È il comandamento di un credente. Molto semplice. E tante volte nelle chiese, come alla chiesa in Galazia, arrivano persone che vogliono imporre tante regole, tante leggi, non si deve fare questo, non si deve fare quello. E vi dico che anche per me, qui come pastore, è un combattimento continuo. Perché viviamo in un paese molto religioso, no? In Italia, penso che la maggior parte delle persone hanno, come anche avevo io per tanti anni, l'idea che uno deve guadagnare la salvezza. Deve fare delle buone opere, deve obbedire ai 10 comandamenti, e quindi abbiamo una cultura che per anni e anni ci ha inculcato questo credo che dobbiamo guadagnare la salvezza. Scopriamo nella parola di Dio però che è completamente contrario a questo, che noi siamo salvati per grazia. Voi sapete la grazia che cos'è? Favore immeritato. Nessuno di noi ha meritato il favore di Dio. Nessuno di noi ha meritato il perdono di Dio. E l'amore di Dio, il suo cuore. Dio ha fatto tutto. E secondo la Bibbia, noi dobbiamo solo crederlo. Dobbiamo solo crederlo. E saremo giustificati, perdonati. Dio ci darà la vita eterna. Non perché abbiamo fatto un pellegrinaggio, non perché siamo venuti questa mattina in chiesa, non perché abbiamo letto 10 capitoli della Bibbia ogni giorno, ma solo perché abbiamo creduto nell'unico Figlio di Dio. Anche gli apostoli hanno chiesto al Signore, cosa dobbiamo fare per fare l'opera di Dio? Vogliamo fare le opere, Signore? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare in India? Dobbiamo andare in Francia? Dobbiamo andare in Africa? Dobbiamo sudare? Dobbiamo tagliarci il braccio? Gesù ha detto, voi dovete credere in colui che Dio ha mandato, dovete credere in me. Questa è l'opera di Dio. E quindi già l'altra settimana ho parlato di Romani 14, come anche nella chiesa in Italia c'è molto legalismo, è una piaga sulla chiesa in Italia. Noi ci avviciniamo al Signore riconoscendo umilmente che siamo peccatori, che siamo indegni, no? Che cosa abbiamo presentato al Signore quando ci siamo avvicinati a Lui? Niente! Io ho presentato tutta la mia vita che era rovinata, tutti i miei peccati, questo è quello che io ho dato a Dio. Tutta la mia immondizia l'ho dato a Lui. E in cambio Lui mi ha dato la giustizia di suo figlio. E quindi siamo nati di nuovo, lo Spirito Santo viene a dimorare nei nostri cuori e siamo liberi e serviamo Dio e veniamo in chiesa e leggiamo la Bibbia e preghiamo e evangelizziamo, non perché uno ci ha imposto dall'alto con qualche regola, ma perché siamo pieni dell'amore di Dio. Non potremo fare a meno, no? Almeno per me è stato così. E purtroppo nelle chiese poi tu devi fare così, tu devi fare così, e la gente purtroppo in ignoranza ci caricano con tante regole e legge. E quindi noi cerchiamo di fare queste regole e queste leggi e diventa un zaino molto pesante. E perdiamo la gioia, la pace, la libertà. E diventa una cosa religiosa, una fatica il servire il Signore. Finché poi, Signore, non ce la facciamo più, il Signore ci porta alla fine di noi stessi e riconosciamo, Signore, sempre solo per la Tua grazia, che vado avanti. E quindi Paolo comincia il capitolo 15, or noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Quindi chi sono i forti e chi sono deboli? Voglio farvi questa domanda. Nella Chiesa, in capitolo 14 Paolo ha spiegato, il debole è chi si scandalizza. Magari Vincenzo mangia il maiale, io, perché a quel tempo c'erano gli ebrei e c'erano i gentili nella Chiesa, e per gli ebrei il maiale era un peccato di mangiare. E Paolo diceva a Vincenzo, non mangiare maiale davanti al fratello ebrei, perché per lui è un peccato, anche se tu sai che con la preghiera è purificato. Quindi il debole è quello che è debole. Lui vede in ogni cosa un peccato, un scandalo. Però è un fratello al quale Cristo è per il quale Cristo è morto. Chi sono i forti? I forti sono coloro che, come ha detto Henry domenica scorsa, sono quelli che hanno compreso la grazia di Dio. E sanno che io sono salvato per la grazia, per me ogni cosa è lecito, come ha detto anche l'Apostolo Paolo. Però l'Apostolo Paolo aveva la maturità di dire, anche se per me ogni cosa è lecito, ogni cosa non è edificante. Io posso bere un bicchiere di vino, e forse alcuni di voi sarete scandalizzati da questo. Ma come, un pastore bere alcol? In Italia non è un grande problema, ma se vai in America, altri paesi, è un grande scandalo l'alcol. Perché in America molti fratelli vengono da un passato di alcolisti. E quindi se loro vedono me con un bicchiere di vino, dico, ma il pastore per loro è come l'eroina, per dire, per un ex tossicodipendente. Io credo che i forti, secondo la Bibbia, sono quelli che in capitolo 14, versetto 15, ma se tuo fratello è contristato a motivo di un cibo, non cammini più secondo amore. Quindi i forti sono quelli che si spera camminino secondo l'amore. Io non faccio queste cose non perché non posso farlo, posso pure farlo, ma non lo faccio perché io amo mio fratello. Se io so che c'è un fratello o una sorella che ha problemi di alcol e vengono a casa mia, non gli offrirò qualcosa da bere. E neanche io berrò davanti a loro in casa mia o anche a casa loro. Perché per loro è una debolezza. E questo potremmo applicare in tante aree della vita. I deboli sono quelli purtroppo che ancora guardano, come gli ebrei venivano fuori da un ambiente legalistico, uno era salvato per la legge, loro credevano, e ancora nella Chiesa oggi ci sono quei deboli che, ah, ma Vincenzo, perché c'hai i pantaloncini questa mattina? Ma come? Vieni in Chiesa davanti al Signore con i... mi perdoni, no? Io l'ho detto, l'uso lui come esempio perché lo so che non si offenderà. Ma noi abbiamo detto, ma come, pantaloncini in Chiesa? Perché hanno quella mentalità, no? Ah, un luogo sacro. Dobbiamo venire con la giacca e cravatta anche se fai 42 gradi. I deboli sono quelli che guardano sempre tutti gli altri. Non guardano l'autore e compitore della loro fede, guardano sempre tutti gli altri fratelli e sorelle. Perché sono deboli, inciampano su tante cose. Ma una cosa che ho notato delle persone legaliste, in genere, io direi, dopo tanti anni di conversione e di esperienza, uno che è legalista, la sua vita non c'è gioia e non c'è pace. La sua vita spirituale è asciutta e morta. Come i farisei nel tempo di Gesù. Ah, ma i tuoi discepoli mangiano il giorno di sabato, no? Loro, non, cioè Gesù guariva le persone, risuscitava i morti, non erano lì a dire gloria a Dio. vedi il Messia è arrivato, guarda quella persona soffriva e Dio l'ha guarito. Loro non glorificavano Dio per quello che stava accadendo nella chiesa. Oh, guarda, i discepoli mangiano il mais, raccolgono il mais nel giorno di sabato. Cioè loro si erano autonominati polizia della chiesa, no? E anche nella nostra chiesa abbiamo le pulizie, nessuno li ha nominato, ma loro si sono autonominato questo incarico. E se tu vedi, la loro vita è asciutta, senza frutto. E anche adesso dico che quando uno mi viene a dire qualcosa come pastore, io sempre voglio prenderlo con la preghiera e mettere davanti al Signore ogni cosa, dire: Signore, mi stai parlando attraverso questa persona. Però una cosa che il Signore mi ha fatto capire: guardi il frutto nella vita di questa persona e poi giudichi quello che hanno detto. E io ho visto che tante volte vengono persone legalisti nella nostra chiesa, vengono da me: ma fratello, ma come Enzo viene con i pantaloncini? Per usare questo esempio assurdo, ma dicono anche altre cose. E poi guardo la vita di queste persone e vedo siccità, deserto. Non vedo che hanno mai portato un'altra anima al Signore. Non vedo che la loro vita c'è un profumo che attira le persone. Sono la polizia, sono come i farisei, che il loro ministero, loro credono, è solo di puntare e criticare tutti gli altri. Però nonostante questo, or noi che, versetto 1, che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiace al prossimo nel bene per l'edificazione, poiché anche Cristo non ha compiaciuto a se stesso, ma come sta scritto: gli oltraggi di coloro che ti oltraggiano sono caduti su di me. Quindi uno può dire: io sono libero, posso fare quello che voglio, posso bere vino se voglio, posso mangiare maiale se voglio, posso vestirmi come voglio e non mi interessa degli altri. Ma anche questo è sbagliato, perché noi non viviamo a noi stessi, non siamo isole. Siamo parte di un corpo, una famiglia. Voglio che voi immaginate un secondo se Gesù Cristo avrebbe preso questo atteggiamento nei nostri confronti. Il Padre parla col Figlio, Figlio vedi l'umanità, vedi il mio creato. Adamo è caduto nel peccato. Adesso tutti i suoi discendenti sono lontani da me, sono separati da me. Dobbiamo aggiungerli. Qualcuno deve darsi in sacrificio per riscattarli. E immaginate se Gesù diceva: ma Padre, io sto bene qui con te, nella tua presenza, non mi interessa degli altri. Io voglio rimanere qua davanti al tuo trono. Se loro hanno combinato quello è a far loro, no? E anche alcuni fratelli hanno questo atteggiamento. Ma Craig, se tu hai un problema col bere, è problema tuo. No, questo è egoismo. Sei egoista se hai questo atteggiamento. A me non mi interessa quello che dicono gli altri. È sbagliato. Dimostra che sei immaturo e che non ami gli altri. Noi non viviamo da soli, viviamo dentro un corpo, viviamo in una chiesa. È una cosa che facciamo, dobbiamo fare per l'edificazione degli altri. E voglio soffermare un po' su questo. Ciascuno di noi compiace al prossimo il bene per l'edificazione. L'edificazione. Il scopo della Chiesa è l'edificazione del Regno di Dio. No? Gesù nel Vangelo di Matteo capitolo 16, possiamo anche girare lì, magari nuovi non hanno mai letto questo versetto. Matteo 16, famoso discorso che Gesù ha fatto con i suoi discepoli, cominciamo alla fine di versetto 13. Gesù fa ai apostoli questa domanda: chi dicono i uomini che io il figlio dell'uomo sia? Ed essi dissero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia, uno dei profeti. E gli disse a loro: e voi che dite che io sia? E Simon Pietro, rispondendo, disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù, rispondendo, gli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché né carne né il sangue ti ha rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io oltresse ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non lo potranno vincere. Notato alcune cose qui. Gesù ha detto: tu sei Pietro, sassoletto, piccolo. Tu sei Pietro, sopra questa roccia, che nel greco vuol dire una roccia poderosa come una montagna, io edificherò la mia chiesa. Lui non ha detto: tu sei Pietro e su di te io edificherò la mia chiesa. Tu sei Pietro, tu sei un sassetto, ma su questa roccia sarà edificata la mia chiesa. Noi sappiamo di altri versetti che Gesù Cristo è la pietra angolare. Quindi il fondamento della chiesa cos'è? Che tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E questo è il fondamento della chiesa. Non è mica un uomo peccatore. Questo è il fondamento della chiesa. E Gesù poi dice: su questo detto, su questa verità, che io sono il figlio del Dio vivente, io edificherò la mia chiesa. Gesù non ha mai detto: io demolirò la mia chiesa, io smonterò la mia chiesa, io distruggerò la mia chiesa. Lui ha detto: io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non potranno vincere. Una porta è una cosa fissa, no? Quindi comprendiamo qui che Gesù qui spiega che la chiesa è di invadere. Questo vuol dire che le porte dell'inferno non avranno potere sulla chiesa. La chiesa li butteranno giù. E noi come chiesa siamo entrati qui a Montebellone e stiamo buttando giù le porte dell'inferno in questo paese. Siamo entrati nel territorio nemico e stiamo prendendo prigionieri, riscattandoli. Gesù ha detto: io edificherò la mia chiesa. Più avanti, in 1 Corinzi 14, versetto 26, che qui Paolo insegna riguardo gli usi dei doni dello Spirito Santo nella Chiesa, che conviene dunque fare, fratelli, quando vi riunite, avendo ciascuno di voi chi un salmo, chi un insegnamento, chi parole in altre lingue, chi una rivelazione, chi un'interpretazione, attenzione qua, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Ogni cosa. Quindi nella Chiesa noi dobbiamo fare solo cose che edificano. Più avanti in Efesini capitolo 4, tre libri più avanti, versetto 11, qui sta parlando di Gesù Cristo, ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. Quindi Dio ha dato i ministri nella Chiesa per l'edificazione. Gesù ha detto: io edificherò la mia Chiesa. Ogni cosa sia fatto per l'edificazione. Dio ha dato i ministri per edificare la sua Chiesa. Quindi se tu hai un ministero di criticare, di distruggere la Chiesa, il tuo ministero ti ha dato Satana, non Dio. Attenzione. Dio ci chiama di edificare la Chiesa. Quando ero piccolo mia mamma diceva sempre, non è un versetto della Bibbia, se non hai niente buono da dire, non dire niente. Non so se in Italia se si dice così. Forse avete un detto simile, no? Se non hai qualcosa buono da dire, non dire niente. anche se non è un versetto nella Bibbia, è valido, è biblico. Se non hai niente da dire buono, non dire niente. E ogni riunione dobbiamo esaminare la nostra vita personale. La mia vita è una fonte di edificazione per gli altri. Le persone quando stanno con me sono edificati, sono fortificati. Le acque che attingono dalla mia vita sono acque che gli danno vita, forza, vigore. O le acque che bevono dalla mia vita spirituale sono amare, che li buttano giù, che li portano a confusione. Dobbiamo stare attenti che siamo dalla parte giusta, perché Gesù ha detto: io edificherò la mia chiesa. E sicuramente io dovrei abituarmi anche delle persone che criticano anche la nostra comunità o criticano me, però guarderò il frutto della vita della persona che lo dice. Quando per me viene un fratello Wiles, che il Signore ha usato per 50 anni per portare le anime a Cristo, e lui dice: fratello, vai avanti con la comunità come hai fatto fino adesso, né girare a destra né a sinistra, il Signore vi sta benedicendo, vai avanti, Dio ti benedica. Quando viene Enno Tommaso, che anche lui il Signore ha usato, hanno una chiesa di 1200 persone, cioè queste sono persone che io do valore a quello che dicono. Ma io vedo persone religiose che hanno solo cattive cose da dire e guardo la loro vita senza frutto e dico: ma non credo che sia una persona di cui dovrei prendere consiglio, che la tua vita è senza frutto. Quindi, tornando in Romani, noi dobbiamo fare ogni cosa per l'edificazione. Quello che io sto facendo questa mattina in chiesa è edificante per i miei fratelli. Li sta portando a glorificare il mio Signore o sta portando magari a guardare me? Perché anche Cristo non ha compiuto se stesso, ma come sta scritto: gli oltraggi di coloro che ti oltraggiano sono caduti su di me. Quindi Gesù, la gente che gli ha parlato male, che hanno oltraggiato, lui è morto in croce per loro. Eravamo nemici di Dio e Cristo è morto per noi. Infatti, versetto 4, tutte le cose che furono scritte in passato furono scritte per il nostro ammaestramento, affinché mediante la perseveranza e la consolazione della Scrittura noi riteniamo la speranza. Ora il Dio della pazienza e della consolazione vi dia di avere gli uni verso gli altri gli stessi pensieri secondo Cristo Gesù. Non è bello che noi abbiamo il Dio della pazienza e della consolazione? Alleluia! I legalisti non hanno il Dio della pazienza, hanno il Dio dell'impazienza. E stavo riflettendo questa mattina in preghiera: tu vedi persone che sono legalisti, il loro Dio non è il Dio biblico, il loro Dio è molto severo, è molto... E tu vedi anche che non hanno pace, non hanno gioia nel loro cammino spirituale, perché devono perdere tanto di quel tempo a guardare tutti gli altri e perdono di vista il Signore. Ma qui Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, dichiara che il nostro Dio è un Dio di pazienza. E io dico: amen, meno male, perché se io fossi Dio vi avrei già spedito tutti quanti nell'inferno. No, sto scherzando. Ma avrei spedito me stesso sicuramente. Infatti tante volte ho detto: ma Signore, quanta pazienza hai con me? Ma quanta pazienza hai con me? Io non avrei avuto tutta questa pazienza con me stesso. Avrei detto tanti anni fa: basta Craig, hai riempito il vasoio di sbagli, di errori, di peccati, basta, chiuso, katom. Ma Dio non è così, Lui è il Dio della pazienza, è molto paziente con me. è il Dio della consolazione, no? Il Signore vuole consolarci. Se tu sei afflitto, il Signore vuole consolarti anche questa mattina. Versetto 6, affinché con una sola mente e una sola bocca glorificate Dio, che è Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Il Signore vuole unità anche nella nostra Chiesa. Unità di pensiero, che ragioniamo nello stesso modo, secondo la Sacra Scrittura. Gloria a Dio. No, no, guarda quello, chi crede di essere, no? Gloria a Dio, il Signore l'ha benedetto, io sono contento perché è mio fratello, se lui è benedetto, sono benedetto anch'io. Affinché con una sola mente e una sola bocca glorificate Dio. Gesù, una delle ultime preghiere che lui ha fatto prima di andare via da questa terra, che siano uno come io e te, Padre, siamo uno. Il mondo vi riconoscerà che siete miei discepoli per l'amore che avete l'uno per l'altro. Questo è l'unico vero segno di un cristiano. Perciò, versetto 7, accoglietevi gli uni agli altri come anche Cristo ci ha accolto per la gloria di Dio. Allora, anche questo vogliamo fermare un secondo. E ognuno di noi chiede come mi ha accolto Cristo. Pensate un secondo adesso. Ricordi indietro quando hai conosciuto il Signore come ti ha accolto? Ah, Craig, prima metti pulizia nella tua vita, prima sistemi tutta la tua vita e io ti accoglierò. È stato per voi così? Il Signore vi ha parlato in questo modo? Come ci ha accolto Cristo? Con le braccia aperte, no? Uno inchiodato qui e l'altro là. Questo è quanto io ti amo. Ti amo così tanto. E a me il Signore mi ha accolto con tutto il macello della mia vita. La distruzione, le conseguenze dei miei peccati, la mia morte. Con tutte le mie contraddizioni e tutte le mie debolezze, il Signore mi ha accolto. E ha accolto anche voi. E quindi Paolo dice, accogliete gli uni gli altri. Va bene, il fratello non è perfetto, ma accogliono l'amore di Dio. La sorella non è perfetta. Ma accogliamo gli altri, no? Come Cristo ci ha accolto. Come siamo? Preghiamo. E tante volte siamo veloci, sempre, ma quello è qua... E quanto poco preghiamo gli uni verso gli altri, no? Quindi quando stai per criticare un altro fratello, fai una preghiera per quel fratello. Ora io dico, versetto 8, che Gesù Cristo è diventato ministro dei circoncisi a difesa della verità di Dio per confermare le promesse fatte ai padri. Ed ha accolto i gentili per la sua misericordia affinché glorificano Dio come sta scritto. Per questo ti celebrerò fra le genti e canterò le lode del tuo nome. E altrove la scrittura dice, rallegratevi, o gente, col suo popolo. E di nuovo lodate il Signore e tutte le gente e lo celebrano. Celebrano? I popoli tutti, ed è ancora Isaia dice, spunterà un germoglio dalla radice di Jesse, e colui che sorgerà per reggere la gente, le nazioni spereranno in lui. Quindi perché lo Spirito Santo ha ispirato Paolo di scrivere questo? Perché come ho detto all'inizio di questo studio, la Chiesa a quei tempi a Roma era metà ebrei e metà gentili, metà di noi. E qui Paolo conferma per i fratelli ebrei, guarda che anche i profeti nel Vecchio Testamento hanno profetizzato che i mangimaiali entreranno anche loro nel regno di Dio. No? perché magari gli ebrei dicono: ah, ma questi gentili mangiano maiale. Facciamo due chiese, no? Chiese degli italiani e chiese degli ebrei. No, Paolo dice che i profeti avevano profetizzato che Dio da tutti i popoli farà un popolo separato e speciale per se stesso. E poi conclude in versetto 13: or il Dio della speranza vi riempie di ogni gioia e pace nel credere, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. E qui anche abbiamo un Dio di speranza. Dio non è il Dio che ci bastona ogni giorno e ci lascia disperati. Dio è quello che ci soffia nell'orecchio e dice: va bene, hai sbagliato, alzati. Alzati, togli la povera addosso. Io ti perdono un'altra volta, vai avanti. È un Dio di speranza, e se abbiamo conosciuto Lui, abbiamo speranza, no? Possono chiedere tutte le cose in questo mondo, ma la vita eterna a chi mi deve toglierla? Nessuno. Gesù mi tiene stretto nella sua mano. Chi ci separerà dall'amore di Dio? Il Dio della speranza vi riempie di ogni gioia e pace nel credere, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Vogliamo alzarci in piedi? Questa mattina vogliamo ricordare quello che il Signore ha fatto per noi. E se tu questa mattina non hai la gioia e la pace nella tua vita, forse perché sei caduto nel legalismo. Hai fatto un edificio di regole, di cose, e stai sempre a guardare tutti gli altri. Ma il Signore ti chiama, torna alla semplicità. Guardi me, l'autore e compitore della tua fede. E quindi questa mattina vogliamo ricordare quello che Gesù ha fatto per noi con il pane e il vino, ricordando il suo corpo spezzato per noi, il suo sangue versato per ciascuno di noi. E quindi è una cosa molto seria. Come Paolo ha scritto in Corinzi 11, vogliamo esaminare i nostri cuori, vogliamo prendere un tempo in adorazione, in canto, e ognuno di noi vogliamo esaminarci, esaminare i nostri cuori davanti a Dio. E se c'è qualcosa che dobbiamo confessare al Signore, lo confessiamo, lo chiediamo perdono da Lui. Se c'è qualcuno in questa stanza al quale dobbiamo fare la pace, lo facciamo prima di accostarci al pane e al vino. Perché anche la Bibbia ci avverte: chi mangia e beve indegnamente sarà giudicato. E non vogliamo essere giudicati, vogliamo avvicinarci alla Santa Cena con cuori limpidi, puri. Se tu non hai accettato ancora Gesù Cristo nella tua vita questa mattina, nel tuo cuore dove ti trovi in questo momento, chiedi: Gesù, vieni nella mia vita, perdonami di tutti i miei peccati. Io confesso che sono un peccatore davanti a te. In modo che anche tu puoi prendere la Santa Cena. Amen. Thank you.
spero che lo amerai. Più che di sincerità, se di profondità, tu vivi dentro il mio cuore. Ritorno a te, Gesù, soltanto a te, Gesù, mi prendo per quello che mi ho fatto, non lo riguardo a te, soltanto a te.
Vengono avanti col pane e vino, se coccono, si sente di pregare in questo momento, di ringraziare il Signore. Siamo nella libertà, dobbiamo prendere ancora alcuni momenti nella presenza di Dio. Gloria a Dio, Signore. Ringraziarti questa mattina, Padre, perché hai mandato Gesù, il tuo segno di amore verso di noi, Signore. Aiutaci, Signore, ogni giorno di ricordare, Signore, come ci hai accolto, Signore. Di ricordare da dove siamo venuti, Signore. Da che merma, Signore, ci hai tirato fuori. Signore, ci hai accolto veramente con amore e con misericordia. Aiutaci di accogliere anche i nostri fratelli e sorelle, Signore, con questo stesso amore. Signore, non abbiamo parole per esprimere la gratitudine che sentiamo verso di Te, Padre. E non solo hai dato la Tua vita per noi, ma ancora oggi, questa mattina, Tu intercedi per noi alla destra di Dio. Che Tu sei dalla nostra parte, Signore. Non sei contro di noi, Tu sei per noi. E che, Signore, Tu compierai, è scritto nella Tua parola, porterai a compimento quest'opera che è cominciato nella vita di ciascuno di noi, Signore. Mentre noi Ti permettiamo che arrendiamo la nostra vita a Te. E quindi vogliamo ringraziarti, ricordando quello che hai fatto per noi questa mattina. Nella Santa Cena, Signore, ricordando il Tuo sacrificio. Ti ringraziamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Potete distribuire il vino e il pane. Vogliamo ottenere il vino e il pane finché tutti hanno ricevuto e poi prenderemo tutti insieme. Yeah. Guardare a destra e a sinistra, di non guardare nostro fratello o sorella, nostro parente, ma di guardare te, Signore, innalzato, Padre, glorificato, Signore. Signore, che la nostra giornata possa essere, avere col santo timore, Signore, vedendo quello che tu hai fatto per noi. E di nuovo, Signore, vogliamo ringraziarti, Padre. Che molti, Signore, possono aggiungerci, Signore, davanti al Tuo trono, anche di Montebellone, da queste zone, Signore. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Possiamo prendere il pane e il vino? Grazie, Gesù. Amen. Adorare il Signore anche questa mattina con le nostre offerte. È una libera offerta, se tu sei ospiti non ti deve sentire in obbligo. Chi si sente, vogliamo adorare il Signore anche con il materiale, e quindi chiedo Angelo di venire avanti. Pregheremo per l'offerta.
cambiar, tu Jesús se
puede transformar.
Di lode a Gesù.
Alleluia.
Grazie Signore. Tu sei la nostra luce.
Grazie Padre. Alleluia. Grazie Signore. Alleluia Signore. Signore, ci stai liberando da tanti cattivi pensieri riguardo a te, Signore. Ogni giorno stiamo scoprendo quanto è bello il tuo amore, Signore, quanto è bello dimorare nella libertà del tuo spirito. E insegnaci, Signore, sempre di più a conoscerti. Insegnaci, Signore, a manifestare il tuo amore su questa terra. Non ci hai scelti per caso, Signore. Non soltanto hai guardato il nostro bisogno, ma hai anche preparato un piano per la nostra vita, Signore, che possiamo portarlo a compimento, non con le nostre forze, ma seguendo i tuoi consigli, Signore, seguendo le tue vie. Grazie, Signore, che la tua parola ci cura, ci guarisce in profondità. E il popolo di Dio ha tanto bisogno, Signore, di una parola sana. Alleluia, grazie, Signore, che possiamo cantare le tue lodi. Possiamo accoglierci gli uni e gli altri come tu ci hai accolti. Continua a benedire la nostra vita. Continua, Signore, a ravvivare il nostro cuore. Grazie, Padre, per ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica, buona domenica.